Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buon sabato da Cristiana Mastacchi
e Giovanni Pellicci.
Siamo in cucina e insieme a grandi chef, ognuno presenta un piatto differente e poi magari c'è qualcuno che sfircia e lo copia. Ma si può fare oppure no?
Sì, cosa succede davvero nel campo del diritto d'autore in cucina e nei piatti? Un tema lanciato questa settimana da un'istituzione della cucina italiana, ovvero Gualtiero Marchesi, che appunto sostiene che il diritto d'autore è del cuore. Noi di White Station siamo golosi ma anche curiosi, vogliamo capirne di più anche andando ad interpellare uno degli addetti ai lavori, un cuoco di professione, uno chef noto al pubblico gourmet, ovvero Filippo Saporito. Buongiorno Filippo, benvenuto su White Station.
Salve a tutti.
Ciao Filippo, intanto tu qual è la tua ricetta che proteggeresti perché ti rispecchia?
Allora, qua è un argomento molto delicato perché dipende un po' da come siamo fatti in maniera caratteriale e da come intendiamo e viviamo la cucina. Per esempio io sono uno di quelli che non sente proprio questo diritto neanche... ha una proprietà unica sulle ricette, tant'è vero che i ragazzi che lavorano da me vengano subito forniti del ricettario del ristorante e anzi le spingo io stesso a segnarsi le ricette e le stimolo in questo senso. Questo un po' perché ho l'idea che la cucina è veramente un po' di tutti ed è giusto che sia così. Arrivo dal sud dell'Italia, sicché so quanto le contaminazioni con altre popolazioni, con altre abitudini hanno fatto che arrivasse al giorno d'oggi una tipologia di cucina che tutti dicono che possono riferire in varie parti d'Italia come tradizionale, anche se spesso e volentieri, come dico sempre, la tradizione è difficile da spiegare, è quasi un'evoluzione ben riuscita. Basta ricordarsi che il piatto per eccellenza in Italia per cui siamo famosi al mondo sono gli spaghetti al pomodoro, ma il pomodoro fino a 5 secoli fa in Italia non c'era davvero e ora invece rappresenta la simbologia del piatto per eccellenza. Sul discorso di Gualtiero Marchesi ho una mia visione. Gualtiero Marchesi è il maestro, è il divino come viene chiamato all'interno dei lavori, è stato il primo ad avere una grande risonanza mediatica, è stato il primo a prendere le famose 3 stelle Michelin. Lui veramente si può permettere di fare un'espressione come questa, di dire una cosa come questa, cosa che molti altri forse non potrebbero permettersi. Effettivamente in cucina c'è molto di quello che avete raccontato voi, ci si troviamo tra di noi, spesso uno guarda l'altro, spesso uno va a cercare chi più chi meno consigli o suggerimenti per i propri piatti, ma è il bello della cucina. Io l'adoro questa cosa, trovarmi con i miei colleghi in una cucina e parlare, accorgersi che ne so che la vaniglia sta d'incanto con la lenticchia o che l'anice stellato accompagna le arance in maniera splendida, per me è un arricchimento culturale e amo questo e amo dire ciò invece che ho notato io nei miei piatti, l'accompagnamento o la cottura che rende secondo me un piatto migliore e anche teoricamente più interessante. Gualtiero, il divino Marchesi, si può permettere un'espressione di questo genere perché effettivamente è stato uno dei primi che in Italia ha dato il là a questo movimento, al movimento culinario, è stato il primo veramente, e questo lo si può trovare studiandolo e lo si può certificare, per esempio proprio nel caso specifico, a mettere la foglia d'oro sopra a un riso allo zafferano. Una cosa incredibile perché l'effetto effettivamente visivo era molto accentuato, veramente molto interessante perché c'era questo gioco di mettere il più prezioso dei metalli, che tra l'altro è edibile, però l'organismo poi lo respinge naturalmente, non è nutrizionale, a modo di decorazione di un risotto fatto in maniera perfetta. Non era una cosa nuova perché l'oro era già stato usato nel Rinascimento in pasticceria per decorare dolci. C'era l'abitudine, vi racconto anche questo, è veramente interessante, nelle grandi cene aristocratiche di mettere le perle in mezzo al risotto, era segno di vanità e di ricchezza della famiglia. La perla naturalmente quando il commensale la trovava nel palato la poteva tenere come ricordo. Effettivamente Marchesi si può vantare come pochi altri in questo settore di poter dire questo l'ho inventato io, il copyright è mio perché questo sono stato il primo a inventarlo, ma sono veramente pochissimi che possono permettersi una cosa del genere.
Beh, è una provocazione comunque quella di Marchesi, anche perché io mi domando come si potrebbe fare in Italia a controllare anche questa di cosa, cioè un piatto poi viene declinato in tanti modi, in tante cucine, in tante circostanze, andare a fare dei controlli sarebbe un tantino complesso, no?
Questo è vero, effettivamente Marchesi ci abitua spesso a lanciare delle provocazioni, ricordo è stato il primo grande chef a firmare un panino per la McDonald's e tanti gridarono lo scandalo, dicono come il più grande che si allea col nemico, però questa, come dire, ricerca di un'identità è stata spesso e volentieri anche sottolineata da altre accademie culinarie, cioè il fatto di dire se scrivo lasagna alla bolognese voglio che il sugo alla bolognese sia fatto con questi ingredienti e delimitato con questa, diciamo, in questo modo di cottura, se no non scrivi che è alla bolognese, puoi scrivere qualsiasi altra cosa. Spesso e volentieri le certificazioni in maniera alimentare cercano proprio questo, la DOP che per esempio è stata messa ultimamente sopra la pizza napoletana certifica questo, che la pizza è stata fatta con il lievito in un certo modo, è stata lievitata per le ore che va lievitata, il pomodoro è stato usato dello campano e la mozzarella viene da quella parte d'Italia. È un argomento veramente molto molto vasto, difficile come dici te giustamente a controllare. È anche vero che Marchesi dall'alto della sua grandezza si può permettere di provare e stuzzicare alla riflessione tutti quanti.
Però io dico che va bene, purtroppo chi copia non è fantastico perché vuol dire che non ha idee sue, però il piatto, quello che fa Filippo Saporito, tanto per fare un nome, si può copiare ma non sarà mai come il tuo.
Ci sta che qualcuno lo faccia anche meglio, voglio dire, però la cosa fondamentale, credo il tratto fondamentale che abbiamo noi in cucina è che il piatto sia replicabile, cioè una delle cose per cui studiamo noi in cucina è il fatto che noi due volte al giorno a pranzo e a cena ci mettiamo pronti per far sì che replichiamo di continuo alcuni tipi di piatti e speriamo che piacciono ai clienti. Sicché anche il fatto che io possa permettermi di far provare la stessa emozione al cliente è una caratteristica che voglio nel mio piatto, sicché tra virgolette lo omologo un po' durante la preparazione, durante l'accoppiamento, durante l'unione degli ingredienti. È anche vero che, come giustamente hai detto te, il risotto all'oro sarà sempre il risotto di Gualtiero Marchesi, il cliente che viene da me e mangia quello che è un po' il piatto che mi rappresenta, cioè la terrina di Fegatini, dirà sempre che se la mangio da qualche altra parte, la terrina di Fegatini è quella che ho mangiato in quel ristorante. È un discorso interessante, la cosa che a me piace è che se ne parli, che l'ospite, che i miei clienti, che tutti siano molto attenti a questo mondo, perché effettivamente dico sempre, amo sempre dire ai ragazzi che lavorano con me, ciò che mangiamo dopo diventa noi, il nostro nutrimento. Il risotto di Gualtiero Marchesi, una volta che lo mangio io, diventa Filippo Saporito, e così la terrina che preparo al ristorante io, una volta che un cliente l'ha ordinata e l'ha degustata, diventa il cliente. E questo è l'aspetto forse più importante che bisogna ricordarsi spesso e volentieri quando si cucina.
Scusa, è una curiosità, ma parliamo della terrina, che tra l'altro io ho assaggiato e devo dire, se vi capita andate perché ne vale veramente la pena. Dicevo, ti viene sempre uguale? Perché giustamente hai detto i piatti sono fatti per essere replicati.
No, perché lavorando materie vive dipende anche naturalmente dalla qualità della materia prima che trovo. Noi compriamo i fegatini da un'azienda tra l'altro molto famosa, si chiama San Bartolomeo, che è proprio in provincia di Viterbo, vicino diciamo al confine con la Toscana e l'Umbria, dove i polli vengono allevati all'aperto, vengono alimentati con mangimi con attenzione dal punto di vista biologico ed etico, e spesso e volentieri il fegatino che mi arriva è di altissima qualità, però sono fegati di polli, sicché spesso e volentieri secondo me ha vissuto quel pollo, secondo il pollo da dove arriva, sono più o meno buoni, sono più o meno grassi, sono più o meno di qualità. Naturalmente un po' l'abilità del cuoco, un po' l'esperienza ti permette di toccare, di aggiustare il difetto che può avere. Non è una produzione di una macchina, noi abbiamo tutti i giorni a che fare con ingredienti vivi che dopo dobbiamo trasformare. È un bellissimo lavoro, però spesso e volentieri più complicato di quello che sembra.
Bene, noi di White Station staremo ore qui a parlare con Filippo Saporito di cucina, di ingredienti, di piatti, però è tempo di saluti con l'invito ai nostri radioascoltatori ad andarlo a trovare. Filippo Saporito fino a qualche tempo fa era dalle nostre parti, in provincia di Siena, la leggenda dei frati, e adesso lo trovate a Villa Bardini a Firenze, in una location veramente suggestiva. Diteli che vi manda White Station, e poi appunto Filippo è anche un gran simpaticone. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
Grazie, è stato un piacere, un abbraccione a tutti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Noi di Way Station ci piace portarvi in giro a scoprire nuovi prodotti, magari per le vostre cene quando volete sorprendere gli amici. In questo caso ce ne andiamo nel Lazio.
Sì, andiamo a scoprire una realtà che si chiama Cooperativa Cincinnato, che appunto si trova nel Lazio, e soprattutto si sofferma su vitigni autoctoni piuttosto sconosciuti anche al pubblico toscano, che vale la pena scoprire. Quindi lo facciamo in compagnia di Nazareno Milita. Buongiorno, benvenuto su White Station.
Salve, buongiorno e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ci presenta la sua produzione?
Noi siamo una cantina cooperativa, siamo nel Lazio. Ci troviamo a circa 60 km a sud di Roma, in terreni vulcanici dell'area del vulcano laziale, insomma, la zona a margine sud dei Castelli Romani. Abbiamo circa 500 ettari di vigneto, coltivati principalmente a due vitigni autoctoni, proprio sconosciuti, vitigni minori. Uno si chiama Nero Buono di Cori, che è un'uva rossa, e un altro si chiama Bellone, che è un'uva bianca. Sono vitigni che noi abbiamo recuperato, sono presenti qui dall'epoca preromana, sono già descritti da Plinio, sui trattati da 2000 anni fa. Sono vitigni difficili, noi li abbiamo recuperati, nel senso che li abbiamo interpretati secondo una tecnica moderna di vinificazione, per far sì che vengano comunque apprezzati dai consumatori. Abbiamo investito sulle nostre risorse, perché se riusciamo a conquistare una fetta di mercato, un consumatore con un prodotto esclusivo che è il nostro, sicuramente è difficile che qualcuno ci possa calzare. Insomma, come in Italia ci sono tantissime risorse territoriali piuttosto ridicolo, questa è una piccola nicchia nel Lazio che fortunatamente sta andando molto bene.
Ecco, prendiamo ad esempio il Bellone, ce lo presenti, che uva è e quali vini prendono forma da voi?
Sì, il Bellone è l'uva una bianca, una buccia abbastanza sottile, acino medio-grande, abbastanza pruinosa, veniva chiamata anche uva pane per il fatto che è abbastanza soffice. È un'uva che matura precocemente e ha il vantaggio di avere un buon grado zuccherino e un'alta acidità totale all'epoca di raccolta. Ciò consente di avere dall'origine vini freschi, giovani, tant'è che si presta anche alla spumantizzazione. Infatti di questo prodotto noi facciamo anche una versione spumante, in bollicine.
Questi vini con uve autoctone, che non solo voi, insomma anche in altre parti d'Italia si stanno riscoprendo, che vantaggi portano? Costa meno il vino che viene prodotto con queste uve, oppure no, si ha un prodotto di nicchia che quindi ha un costo diverso?
No, in realtà non costa meno, sicuramente non costa meno, anzi potrebbe costare anche qualcosa in più, perché queste volte è difficile standardizzare i vitigni marginali, insomma. Però il vantaggio, i vantaggi sono diversi. Il primo vantaggio è che svolgiamo un'azione culturale, perché riattribuiamo ai singoli territori le coltivazioni storiche, no? Quindi Soldoni è un'antiglobalizzazione, se vogliamo, no? E anche la viticoltura si è globalizzata, no? Perché ci sono alcuni vitigni, pochi vitigni, che colonizzano molti paesi del mondo. In Italia, per fortuna, abbiamo tantissimi figli, abbiamo tantissime risorse che ci stanno aiutando in questa fase a far scoprire il nostro paese, i nostri vini all'estero. Noi abbiamo noi, io parlo del nostro territorio, ma parlo di tutti gli altri minori. Abbiamo un potenziale, una diversificazione importantissima. Molti consumatori nel mondo sono stupi, tra virgolette, di consumare il solito Cabernet Sauvignon piuttosto che lo Chardonnay, quindi vanno alla ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa di diverso. Noi, Cori, come in tantissimi altri luoghi in Italia, abbiamo questa risorsa, quindi dobbiamo solo lavorare per la promozione, per far sì che queste nicchie diventino, crescano e affermino ognuno con un piccolo tassello di enologia italiana.
Ecco, per dare dei consigli più mirati possibili ai nostri radioascoltatori, più o meno su che fascia di prezzo si collocano i vostri vini?
Noi facciamo
Toscana.
Stiamo parlando dai 6-7 euro ai 12 euro, perché facciamo sul Bellone, facciamo una versione di fronte a beva che si chiama Castore, che è va in oteca intorno ai 7 euro all'incirca. Poi abbiamo una versione che fa un affinamento un po' più lungo, quindi facciamo fermentare in botte per un vino più strutturato che si chiama Pozzo Dorico e sta intorno ai 10-12 euro in oteca. Per quanto riguarda il rosso, il nero buono, abbiamo uno, la base che fa soltanto acciaio, che si chiama Polluce, che è lo stesso, sta intorno ai 6-7 euro in enoteca, per poi avere una riserva che si chiama Ercole, che è intorno ai 12-13 euro in enoteca, quindi diciamo 6-7-13-14 euro, questa è la fascia dei nostri vini, quindi accessibili quasi a tutti, insomma.
Bene, allora l'affascinante viaggio nei vini di Cincinnato lo potete approfondire anche sul sito cincinnato.it. Grazie allora per essere stato
con noi. Buona giornata a voi, grazie agli ascoltatori.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Allora, Wine Station è entrata all'interno di uno degli stabilimenti produttivi della Finocchiona IGP per scoprirne le caratteristiche, gli ingredienti, la preparazione. E ce lo facciamo raccontare da Francesco Seghi, che è il direttore del consorzio appunto dell'indicazione geografica protetta. Buongiorno Francesco, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi siamo dei golosi, quindi la Finocchiona ci piace un sacco, però con te vogliamo anche capire un po' i segreti produttivi, i tagli di maiale che vengono impiegati, gli ingredienti che si utilizzano e soprattutto ciò che dice il disciplinare in tal senso.
Allora, la Finocchiona IGP è pochissimo che è IGP, in definitiva è da fine aprile di quest'anno, quindi è veramente recente come riconoscimento. La Finocchiona può essere prodotta con carni di suini di genealogia italiana, significa che sono suini selezionati per poter essere allevati al modo italiano, quindi stiamo parlando di suino pesante italiano. Le carni di questi suini vengono lavorate secondo quelle che sono le indicazioni del disciplinare, quindi sono utilizzati soltanto alcuni tagli ben precisi, quindi stiamo parlando di rifiniture di prosciutto, per esempio di spalla, di pancetta, di gola, quindi di traculo, che è il fondello, e quindi sono dei tagli ben precisi. Questi tagli vengono selezionati, lavorati a mano dagli operatori e tritati con delle trafile ben precise. Il disciplinare indica che c'è una dimensione minima e una dimensione massima. A questa carne poi macinata vengono aggiunti tutti gli ingredienti che sono indicati dal disciplinare, ovviamente. Quindi abbiamo il sale, abbiamo i semi, i fiori di finocchio, il pepe, l'aglio, che sono gli ingredienti obbligatori. Mentre invece poi ci sono ingredienti che sono facoltativi, come per esempio il vino, come per esempio gli additivi conservanti, come per esempio gli zuccheri. Da questo impasto viene poi portato all'insaccatrice, viene insaccata. Può essere insaccata nella versione più piccola, da mezzo chilo, fino ad arrivare a 25 kg. E una volta insaccata, legata a mano e apposto il sigillo del consorzio, viene messa in stagionatura.
Ecco, la stagionatura, secondo sempre il disciplinare, quanto dura?
Ecco, la stagionatura, a seconda del peso della Finocchiona, varia. Ci sono Finocchione più piccole, da 0,5 a 1 kg, che possono stagionare minimo 15 giorni per mantenere quelle caratteristiche di morbidezza e di tendenza alla sbriciolatura al taglio. Così invece vale per da 1 kg a 6 kg di 21 giorni minimo. Quindi questo, anche qui, si ha una stagionatura minima, ma può essere protratta nel tempo. Per quanto riguarda invece le finocchione da 6 kg fino ai 25 kg, che 25 kg è il limite massimo superiore, si ha una stagionatura minima di 45 giorni. Ovviamente, essendo stagionature minime indicate dal disciplinare, il produttore può prolungare la stagionatura nel tempo a seconda del tipo di prodotto che vuole ottenere. Quindi se è più morbido, quindi stagionarle il minimo consentito, o più stagionato, quindi più duro, stagionandolo ulteriormente.
A livello di maiali si parlava anche della possibilità di impiegare il maiale di cinta senese, che a seconda del territorio in cui siamo può essere eventualmente scelto dal produttore.
Esatto. La finocchina può essere prodotta anche con carne di cinta senese d'oro. Con questa veste può essere ovviamente immessa sul mercato. Alcuni dei nostri produttori, alcuni dei nostri consorziati addirittura hanno anche il proprio allevamento di carne cinta senese, quindi ci sono una serie di verifiche e controlli che vengono fatti anche su questi suini, e vengono appunto macellati e utilizzati per la produzione di finocchina IGP di carne di cinta senese d'oro.
In questo caso, visto ovviamente il maggior pregio della razza di maiale, il costo aumenta o più o meno siamo sugli stessi standard?
Beh, questa è una domanda da fare prima di tutto ai produttori e ai venditori. Comunque la carne di cinta senese, per anche la tipologia di allevamento che ha e quella che è la diffusione, sicuramente meno capillare rispetto ad altri tipi di razze suine, porta ad avere un prezzo superiore, ma questo ovviamente non è così eccessivo, e quindi può essere tranquillamente, si può trovare tranquillamente in commercio, può essere tranquillamente acquistata, non a prezzi diciamo da tartufo, ecco.
Assolutamente. I produttori che aderiscono al consorzio quanti sono e dove sono distribuiti in Toscana?
Allora, in questo momento sono iscritte al consorzio 48 aziende, sono distribuite su tutto il territorio toscano. Le province con la maggior percentuale di adesione sono Siena e Firenze, poi ovviamente vengono tutte le altre dietro con i loro numeri. Abbiamo riscontrato un continuo aumento di iscrizioni dal giorno della nascita del consorzio fino ad oggi, e questo è sicuramente un segnale positivo, così come il segnale positivo lo è la conferma dei livelli di produzione rispetto a prima del riconoscimento IGP, perché questo vuol dire che il mercato ha recepito in maniera positiva comunque quello che è l'ingresso del prodotto con l'indicazione geografica protetta, e di qui noi pensiamo e vogliamo crescere nel tempo.
La provincia di Siena e quella di Firenze condividono un altro grande prodotto di eccellenza sotto l'aspetto agroalimentare. Noi parliamo di vino, quindi in particolar modo in questo caso il Chianti Classico, un vino che voi avete scelto proprio per provare a valutare degli abbinamenti tra la finocchiona e appunto il gallo nero. Cosa è venuto fuori e cosa suggerisci in chiusura di questa chiacchierata nell'abbinamento tra la finocchiona e le varie versioni di Chianti Classico?
Beh, noi abbiamo avviato una bellissima collaborazione, devo dire, con il consorzio del Chianti Classico. Ho avuto modo di apprezzare questi abbinamenti fatti da un sommelier, che è Paolo Vini, della ICE, che mi ha accompagnato e poi ha accompagnato anche le persone che hanno avuto la fortuna di essere con noi quel giorno in questo percorso degustativo. Beh, la finocchiona si narra, c'è questa leggenda che dice che anestetizzi le papille gustative. Io personalmente vi posso garantire che ho provato diversi vini, ma davvero tanti, in abbinamento alla finocchiona, e vi posso garantire che la finocchiona invece non va a coprire nessun tipo di sapore, anzi, se si ha la fortuna di essere accompagnati in questa degustazione da un professionista, come è successo nel mio caso, che spiega, che fa capire quali sono i aromi che vengono esaltati sia dal vino per la finocchiona e la finocchiona per il vino, la finocchiona porta fuori con sé degli aromi che indiscutibilmente sono di pregio, così come di pregio lo è il vino, quindi sono abbinamenti che si fanno in maniera decisamente ottimale. Io mi consiglio di provare l'abbinamento tra la finocchiona e un vino non troppo tanninico, quindi un vino che abbia avuto un pochino di posata, e si consiglia di utilizzare comunque un vino non troppo di corpo, che porti con sé anche degli aromi, non troppo fruttato, e con un tannino, come dicevo prima, leggero, non troppo spigoloso.
Bene, noi accettiamo la sfida e invitiamo i nostri radioascoltatori a fare questo assaggio tra la finocchiona IGP e il Chianti Classico, o comunque un altro vino che risponda alle caratteristiche che hai descritto, e poi magari ci faranno sapere i nostri amici di West Station. Grazie a Francesco Seghi per essere stato con noi e buona finocchiona.
Grazie a voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, si chiama Strada dei Sapori, quindi non ti può portare che in posti buoni, e in questo caso ci porta alla prima sagra della cinta.
Sì, perché noi, insomma, degli appelli degli ultimi giorni, quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce ne facciamo un baffo, insomma, perché siamo in Toscana, abbiamo da mangiare tante cose buone, e c'è questa prima sagra veramente golosa, sabato 21 e domenica 22 novembre, a suo vicile con la cinta protagonista. Ce lo facciamo un po' a spiegare e raccontare da Emilio Giugioli, che è appunto il presidente della Strada dei Sapori. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Niente, quest'anno abbiamo messo in piedi la prima sagra, insomma il primo evento sulla cinta senese in Val di Merse. Abbiamo ritenuto opportuno partecipare a un progetto praticamente della regione toscana, perché che riguardava l'eventualità di chiedere alle strade, a chi fa parte del circuito delle strade, partecipare a progetti per creare insomma nei propri territori un evento come una sagra, e pertanto abbiamo pensato di proporlo nell'ambito della cinta, essendo i nostri associati molti produttori di cinta DOP. Sarà un evento che partirà con i prodotti della cinta, però ci saranno anche che potrà gustare anche gli altri prodotti della strada, come l'olio, il miele, formaggio, e quindi tutti gli altri prodotti fanno parte del paniere della Strada dei Sapori. La sera ci sarà prima un convegno sulla cinta nella storia e nell'arte, praticamente, dove ci saranno degli esperti in questo settore, ci saranno autorità anche locali, quindi sarà interessante nell'auditorium della banca CRAS partecipare a questo evento. Poi ci sarà la cena, una bellissima cena a base di cinta, antipasti di cinta, tagliolini con i ceci, poi tagliatelle al sugo bianco di cinta, tegamata sempre di cinta, e arista e dolci locali annaffiati con un buon vino insomma dei nostri territori.
Il programma prevede, come dicevamo, sia momenti di riflessione su appunto questo, esatto, animale e sulla sua produzione, che momenti di quelli dove si mangia e si assaggia. Ecco, quanto è il movimento legato appunto alla cinta, ai produttori, ma anche poi coloro che lavorano questa carne nel vostro territorio che copre la Strada dei Sapori della Val di Merse?
La Strada dei Sapori era nata inizialmente, è nata grazie all'intervento di 10 produttori di cinta, e l'hanno fatta partire, e poi a cui si sono poi legati anche altri produttori di altri prodotti come l'olio, il vino, per quanto riguarda quindi tutti gli altri prodotti locali, quindi come formaggio e quant'altro, quindi creando un paniere di prodotti molto vasto. Però quelli della cinta sono proprio quelli che hanno dato l'input a far partire nel 2008 e poi nel 2008-2009 la Strada dei Sapori della Val di Merse, che è stata riconosciuta a livello regionale facente parte del circuito delle strade della Toscana.
Prima sagra vuol dire che avete intenzione di farlo diventare un appuntamento vero e proprio?
Sì, noi speriamo, se il riscontro sarà positivo come speriamo, e ci sarà anche addirittura l'anno prossimo, noi speriamo anche nel coinvolgimento delle altre associazioni, forse un maggiore coinvolgimento in questa volta. Quindi noi da parte anche nostra, se la cosa funziona, di creare anche una maggiore sinergia con le altre associazioni del territorio, che sempre nell'ambito dell'agroalimentare, addirittura anche con le varie istituzioni che fanno capo poi alle varie produzioni, per fare ancora qualcosa anche più di ambizioso diciamo rispetto ai 2 giorni, se la cosa funziona e se veramente avrà un riscontro, come speriamo, positivo, insomma, di continuarla questa esperienza, se è possibile.
Ecco, prima di salutarla, ricordiamo che tra i tanti appuntamenti, oltre a quelli prettamente gastronomici in cui ci si mette a tavola e si mangiano i piatti a base di cinta, la domenica mattina, quindi domani alle 10.30, sarà in agenda anche un appuntamento curioso: come si trasforma la cinta, con una dimostrazione pratica per capire appunto come si può lavorare e di come vale per il maiale,
esatto,
a maggior ragione per la cinta, non si butta via niente.
Esatto, infatti la mattina della domenica, infatti, abbiamo pensato di far vedere in diretta come viene lavorato, perlomeno nelle parti che possiamo far vedere in un'ora e mezza, il maiale, quindi dall'insaccatura della salsiccia, del salame, come si tagliano i pezzi, quindi quella sarà tutta cosa a livello solo dimostrativo, che non rientrerà nel circuito del pranzo, della cena, ecco, quello è solo a livello dimostrativo. Ci stiamo messo a disposizione da parte di uno degli associati questa parte di maiale di cinta, solo a livello dimostrativo, quindi per dare anche, per far conoscere la gente quanto sia importante, quanto sia una vera e propria professionalità lavorare in maiale, cioè quello che c'è a monte di quello che poi ci troviamo a mangiare nelle nostre tavole e a gustare con piacere nelle nostre tavole.
Grazie Emilio Giuggioli, presidente della Strada dei Sapori. L'appuntamento è per oggi e domani a Sapori di Cinta a Sovicille. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Beh, questa settimana di maiale non ci siamo fatti mancare proprio nulla, tra la cinta, tra la finocchiona, insomma. Mastacchi, hai fame o sei già sazia così?
No, io ho ancora fame, quindi vado a mangiare. Buona giornata da Cristiana Mastacchi.
E da Giovanni Pellicci, ciao!
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.